In altre parole.
Oggi è giovedì e quindi ci avviciniamo alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con il nostro ospite che è Gianluca Bonaiuti, professore di storia delle dottrine politiche e culture politiche nell'Università di Firenze, visiting professor nelle università di Santa Cruz in California e di Campinas in Brasile. È studioso di teoria politica, di teoria della storia, di violenza politica, di utopia, di catastrofi. Ha curato le edizioni italiane di lavori di Niklas Luhmann, Boris Groys, Peter Sloterdijk. Il suo ultimo saggio è Lo spettro sfinito, quello in uscita si intitolerà Il gergo della domesticità. Gianluca Bonaiuti, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Il nostro viaggio nella comprensione del presente, ovviamente è un tentativo con l'ausilio degli strumenti delle scienze politiche e storiche, lo sto ripetendo ma mi fa piacere sottolinearlo, ci ha condotto ieri mattina a ragionare sul rapporto che abbiamo con il futuro. Ne è emerso il suo collasso come orizzonte di alternative alle condizioni nel presente, che è il risultato di quello schiacciamento del passato sul presente che lo storico francese François Hartog ha teorizzato come presentismo. Nessun futuro come progresso, nessun futuro come utopia, piuttosto un futuro distopico. E poi ieri un collega mi faceva comunque notare la propria angoscia distopica con cui aveva vissuto la minaccia nucleare ai tempi della Guerra Fredda, quindi mi diceva: ma in fondo questo presentismo, il concetto di presentismo, forse si poteva applicare anche allora. Questo magari glielo lascerò spiegare a lei, Gianluca Bonaiuti. C'è stato comunque un cambiamento radicale di situazioni e forse anche di psicologia del momento.
No, certamente si poteva applicare anche allora, ma perché diciamo è una lenta trasformazione che inizia negli anni 60 del XX secolo, non è un fenomeno che riguarda solamente i nostri giorni. Certamente lì come dire, la minaccia, l'incubo della catastrofe prende una forma apocalittica per la prima volta, ma è certamente un primo segnale di questa trasformazione che oggi però è diventata onnicomprensiva.
Sì,
è una grande differenza.
Certo, questa è la differenza. Senta, torniamo a questo presente. Allora, se noi schiacciamo il passato sul presente, addomesticandolo in qualche modo, non corriamo forse il rischio di trasformare il nostro presente in una forma di passato e quindi di replicare nel presente anche gli errori commessi nel passato?
Questo senza dubbio è un rischio che possiamo correre, ma è forse dobbiamo ancora rendere ancora più complicata questa immagine che stiamo cercando di costruire. Ci abbiamo preso gusto e aggiungiamo complicazione a complicazione, però come dire, è un po' un'aggiunta necessaria. Abbiamo parlato di ampiezza e complessità del nostro presente, che dipende appunto da questo fatto di aver fagocitato e quindi fabbricare in modo artificiale passati e futuri quasi quotidianamente. Però questa ampiezza e questa complessità dipende anche dal fatto che, e questo ha a che fare con la cosa che lei ha appena detto, che è il presente stesso che si presenta in una forma stratificata. È come se, come dire, convivessero insieme più presenti, come se fossero disallineati rispetto alla linea temporale, ma condividessero lo stesso momento. E senza che, però questa è la grande differenza rispetto al passato, nessuno di questi possa vantare una priorità. E questa convivenza tra presenti che non sono contemporanei, mi si passi come dire, l'espressione tutt'altro che semplice, come dire, condiziona fortemente il nostro modo di vivere e di organizzare anche la nostra esperienza nel presente.
Senta, allora le chiedo, per rendere il discorso un pochino più esplicito e meno teorico, di farci qualche esempio.
Certo, l'esempio più plateale che mi viene in mente è, come dire, ha a che fare con vicende belliche, ma non vicende belliche che stiamo sperimentando adesso quasi sul territorio europeo nella guerra russo-ucraina. Mi viene in mente la guerra che si sta svolgendo da moltissimi anni, devo dire lontano dai riflettori dei media, che è la guerra in Amazzonia. È una forma di guerra antica che si svolge al di fuori della legge, al di fuori di qualsiasi forma di legge e che è apparentemente al di fuori della storia. In anni recenti, negli ultimissimi anni, si è soprattutto concentrata nella regione del Roraima, che è una regione a nord dell'Amazzonia, al confine tra Brasile e Venezuela, e che è abitata dalle comunità Yanomami. Ed è un conflitto che vede da una parte le comunità indigene e dall'altra quelli che vengono chiamati gareimpeiros, cioè cercatori d'oro, di diamanti e di altri minerali. Ed è una guerra che si combatte a volte con le armi, a volte con altri strumenti di pressione, tipo la distruzione dell'habitat, la deforestazione, persino l'inquinamento. Ecco, questa è una guerra che sembra la riproduzione in vitro di una guerra coloniale, quindi una guerra del passato, una guerra di occupazione, di sfruttamento, eccetera, eccetera. E un tempo la si sarebbe indicata come il segno di un ritardo nello sviluppo del paese, e che invece oggi, come dire, questo genere di giudizi secondo me risulterebbe sia ingenuo che scorretto. Io credo, per esempio, il fatto che sia così poco raccontata dipenda, tra mille fattori, anche dal fatto che non la si riesce a collocare in una linea temporale comprensibile.
Questo è molto interessante, questo di non riuscire a collocarla in un tempo, in un punto temporale comprensibile. Lei parlava proprio di contemporaneità del non contemporaneo, una violenza di tipo coloniale, intestina nel caso specifico, perché stiamo parlando dell'Amazzonia brasiliana. Non dobbiamo dimenticare, che prima del ritorno di Lula alla presidenza del Brasile c'è stato Bolsonaro che ha, noi potremmo dire in modo quasi un po' volgare, sdoganato questo tipo di politica, brutale, assolutamente non curante delle tradizioni e dei diritti civili, oltre che umani, delle popolazioni che definiamo indigene, che vivono in Amazzonia. È una politica di occupazione che effettivamente ci riporta indietro nel tempo. Rimane il fatto che noi non riusciamo a spiegare forse questo procedere politico, non so quanto sia poi davvero ideologico, credo ben poco, credo che alla base di tutto ci sia il vil denaro, ma rimane
Brutali interessi.
brutali interessi, sì, rimane il fatto che nella regione, sulla regione è come calata una specie di campana che respinge tutto il resto, tutto ciò che arriva da fuori. Non so se poi con un nuovo governo si possa sperare in qualcosa di meglio.
Ci sono già dei tentativi, però ecco, come dire, anche questo fatto della campana è molto interessante, è una metafora che mi piace molto e che si potrebbe utilizzare, perché, come dire, questa convivenza di più presenti, non contemporanei, non riguarda solo la scala planetaria quando noi ci confrontiamo con esperienze come questo conflitto, riguarda anche proprio sul territorio nazionale brasiliano la situazione delle popolazioni che vivono in quella regione. È proprio testimonianza di questi giorni, sono alcuni reportage di giornalisti molto coraggiosi brasiliani che lo stanno raccontando, il fatto che le popolazioni che vivono in quell'area, per esempio, ancora pensano che Bolsonaro stia per tornare al potere. Perché il tipo di informazioni che ricevono è solamente quello di alcuni notiziari radiofonici dell'area e che sulla base di fake news, storie inventate, presentano la minaccia del ritorno di Bolsonaro come uno strumento di pressione. Ed è incredibile perché è come se vivessero queste popolazioni in un'altra realtà, in un altro tempo, una specie di bolla territoriale dove ciò che arriva come informazione è solamente frutto di una costruzione artificiale. E questo rende ancora l'idea di quanto si sia disallineati dal punto di vista temporale.
E in questo senso, da questa prospettiva, il caso dell'Amazzonia diventa simbolico rispetto proprio al tema della contemporaneità del non contemporaneo. Il fatto che, per esempio, i mezzi di comunicazione tacciano su questa situazione, ma stanno anche tacendo su Bolsonaro, non si sa più dove sia andato a finire. Cioè, verosimilmente è ancora negli Stati Uniti, ma non si sa più nulla. Se ne scriveva e se ne raccontava ogni giorno fino a poco tempo fa. Anche questo è altamente simbolico.
Beh, assolutamente. Io la cosa più sorprendente, che trovo più sorprendente rispetto a questo silenzio rappresentativo, è legata al fatto che siamo, come dire, in un'area del pianeta che ha un significato simbolico di per sé, al di là del conflitto, veramente straordinario, nel senso che questa guerra si svolge al cuore di tutte le nostre maggiori preoccupazioni, quelle più urgenti, problemi del clima, l'inquinamento, le forme di sopravvivenza, però è come se fosse un cuore del tutto invisibile, che non si riesce a rappresentare. E il fatto che questo cuore, diciamo, delle nostre preoccupazioni sia toccato da fenomeni di violenza e brutalità, così efferate, diciamo, è qualcosa che non può non colpire l'attenzione.
Gianluca Buonaiuti, e ne abbiamo parlato, quindi ne abbiamo portato il nostro
Sì,
piccolo contributo.
esatto.
Ma davvero la questione è molto delicata, molto complessa. Lei parlava proprio di complessità del presente e la ringrazio per averci spiegato ancora meglio il nostro presente attraverso situazioni che apparentemente ci stanno lontane, ma che aiutano a capire anche le nostre realtà e la nostra realtà nel caso specifico. Gianluca Buonaiuti, grazie quindi. Io rinnovo l'appuntamento per domani mattina alle 8:18, sarà la nostra ultima conversazione. Intanto le auguro una buona giornata.
Anche a lei. Buona giornata.
Rete 2.